Allora, intanto cominciamo per gli orari. Allora, adesso abbiamo la seconda meditazione, dopo fino alle 16.30, dalla fine della meditazione fino alle 16.30 abbiamo la meditazione e riflessione personale, e poi alle 16.30 la condivisione, che dura fino alle 17.30 la adorazione eucaristica. L'altra volta abbiamo preso anche un po', però vediamo oggi, penso che siamo di meno, e quindi la condivisione fino alle 17.30, poi abbiamo l'adorazione eucaristica e la liturgia vespertina con le monache. Quindi chi vuole tutto terminerà verso le 7 e un quarto, 7:30, così. Ovviamente l'adorazione e la liturgia sono libere, però anche buono, ecco, concludere con la preghiera comunitaria questo bel giorno che il Signore ci ha dato. E quindi cominciamo con la seconda meditazione, che praticamente intitola Il dono della salvezza fa suscitare la vera conversione. E il testo che leggiamo è Luca 15:11-32. Quindi qualcuno per favore lo legga. Spero che sia abbastanza chiaro, sì.
Una volta due figli, il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di matrimonio che mi spetta. Ed egli divise da loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione e lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vino grasso e ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora ti sento che è tornato questo tuo figlio, il quale ha devorato le tue sostanze come prostitute, Per lui hai ammazzato un vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre stato con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa per allegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è rinato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Grazie. Allora, questo testo è uno dei più commentati della Bibbia. Questo può portare al rischio di trascurarlo o di considerarlo ormai scontato nella sua comprensione. Tuttavia, in questa riflessione cercheremo di soffermarci su alcuni aspetti che possono risultare ancora originali o poco conosciuti. Questo è possibile perché la parola di Dio è inesauribile, è sempre capace di parlare al cuore in modo nuovo. Per fare ciò cercheremo di comprendere questa parabola, uno alla luce della relazione sua con le due altre parabole precedenti, che sottolineano la gioia del ritrovamento di ciò che è stato perduto: pecora, moneta, figlio. In Luca 15:11-32 Gesù presenta il cuore del Padre che si rivela come misericordia sorprendente, sovrabbondante fonte di profonda gioia, versetto 32. Questa parabola diventa uno specchio per comprendere come l'annuncio della salvezza non sia solo una promessa futura, ma diventi una realtà che trasforma il cuore e lo rende capace di una vera conversione. Il secondo punto è: la parabola va anche compresa alla luce dei versetti introduttivi, cioè 15:1-2, che collegano la parabola al mormorio dei farisei e degli scribi che criticavano l'accoglienza di Gesù che Gesù faceva per i peccatori. E l'atteggiamento del figlio maggiore viene interpretato specificamente in riferimento a questi ultimi. Quindi leggiamo questa parabola alla luce sia delle due precedenti, sia alla luce dei primi versetti. Ci soffermiamo su tre punti per comprendere meglio il messaggio di questo passo. Il primo punto è la pretesa, la irresponsabilità con le loro conseguenze. Nel primo punto ci soffermiamo sugli sbagli che il figlio minore ha commesso. Ma per comprendere meglio questo punto dobbiamo sapere che, secondo le usanze ebraiche in Palestina, un padre poteva disporre della sua proprietà in due modi: tramite un testamento da seguire dopo la sua morte, e così ci raccontano Numeri 36:7-9 e 27:8-11, oppure tramite una donazione ai figli durante la sua vita. In ogni caso, il figlio primogenito aveva diritto a una doppia porzione rispetto agli altri, cioè il doppio della quota assegnata a ciascuno degli altri. Questo principio è stabilito in Deuteronomio 21:17. Nel caso specifico della parabola, essendo solo due figli, il primogenito avrebbe ricevuto 2/3 della proprietà, mentre il figlio più giovane avrebbe avuto 1/3. Il figlio una volta ricevuta la donazione, avrebbe acquisito il titolo di proprietà, ma il padre avrebbe continuato a ricevere i frutti, i redditi derivanti dalla proprietà fino alla sua morte. Se il figlio avesse venduto la proprietà, colui che l'ha acquistata ne avrebbe preso possesso solo dopo la morte del padre. Così facendo, il figlio minore non avrebbe più avuto alcun diritto sulla proprietà, né sul capitale, né sui frutti. Inoltre, la frase divise tra loro i suoi beni non implica necessariamente che il padre abbia trasferito la proprietà ai due figli in quel momento, attribuendo al figlio minore un terzo come donazione, avrebbe in pratica diviso l'eredità. Tuttavia, nel resto della parabola, il padre si comporta come se fosse ancora in possesso della sua proprietà. Comanda i servi, versetto 22, ordina l'uccisione del vitello grasso, versetto 23, e dichiara tutto ciò che è mio e tuo al versetto 31. Questo suggerisce che il trasferimento della quota del figlio minore non ha comportato una rinuncia effettiva alla gestione e al controllo della proprietà da parte del padre. Quindi il padre ha dato una somma di denaro che il figlio sperpera, somma equivalente al valore della proprietà che spettava al figlio minore. La proprietà non viene venduta a terzi e quindi il padre rimane in possesso della sua intera proprietà. Non viene detto come il padre fosse in grado di dare una importante quantità di denaro al figlio. Ciò però fa supporre una grande ricchezza, menzionata in versetto 11, disponibile e prontamente elargita. E questo ci fa anche ricordare di altre parabole dove il padrone dà ai servi quantità di denaro, Luca 11:24, le monete d'oro sono donate e lasciate al servo buono. E queste sono sempre immagini che dicono Dio dona e senza per questo essere privato della sua infinita ricchezza. Quindi erano alcune cose che ci aiutano a comprendere meglio il contesto della parabola. Ora, tornando al senso spirituale, teologico della parabola, proviamo di riflettere sugli errori del figlio minore. Qual è il primo errore? Il primo errore in cui cade il figlio minore è la pretesa. Egli percepisce l'eredità come un diritto e non come un dono fatto dal padre. Dammi la parte di patrimonio che mi spetta, versetto 12. Inoltre, la frase raccolse tutto ciò che aveva probabilmente non implica solo il denaro, ma forse anche i vestiti, la cavalcatura, oggetti preziosi che già aveva in passato ricevuto come doni dei genitori. Ha bisogno infatti di qualche giorno per accumulare tutto. Tutto gli era stato dato ed egli prende tutto senza alcun senso di riconoscenza. Egli prende tutto e si allontanò. Al versetto 13, partì per un paese lontano. Il verbo indica la fretta del figlio minore nel distaccarsi dal padre e il paradigma del peccato secondo il quale l'uomo interpreta la sua vita come un diritto di affermazione di sé, alla libertà e all'autonomia. Il suo peccato non ha una radice di avidità economica. Non è nemmeno una indebita rivendicazione giuridica, ma la rottura della relazione filiale con il padre. La sua richiesta rompe il legame filiale, poiché reclama l'eredità come un diritto, negando la gratuità del dono. Questa pretesa peccaminosa può educare il peccato in Genesi 3, come Adamo ed Eva presero il frutto dell'albero, volendo così essere autonomi dal Creatore. Anche il figlio minore interpreta allo stesso modo la sua libertà come indipendenza assoluta, separandosi dall'amore del padre. In questo modo dimentica di aver ricevuto dal padre la vita e con la vita tutto ciò che l'ha fatta crescere. Il secondo, quindi questo era il primo peccato, la pretesa. Il secondo errore invece è l'incapacità di assumersi la dovuta responsabilità nell'amministrazione del dono ricevuto dal padre. Quindi non solo la pretesa, e dopo la pretesa può gestire le cose in modo buono, lui tuttavia, caduto in un altro errore, è stato incapace di essere responsabile del dono ricevuto. La sua richiesta dell'eredità anticipata già suggerisce una percezione distorta del dono, non come segno dell'amore e della fiducia, ma come qualcosa da usare per soddisfare i desideri immediati e superficiali. Questo anche ricorda le parabole in cui il servitore responsabile usa il lascito del padrone per mangiarsi e ubriacarsi, Luca 12,45. Tuttavia il suo fallimento diventa ancora più evidente nel modo in cui sperpera ciò che ha ricevuto, il denaro paterno, che è frutto di anni di lavoro, di sacrificio e di amore paterno. Questo viene dissipato in un stile di vita sregolato e privo di significato. Questa leggerezza non è solamente uno spreco immorale delle risorse, ma è una mancanza di integrità spirituale. Il figlio perde di vista uno, il legame profondo che il dono ricevuto ha con il padre, e cioè disprezza il padre nel buttare via il suo dono. E questo anche è interessante, perché praticamente è la terza tentazione in cui che Gesù aveva affrontato con Satana nel deserto: buttati giù da qui, intanto è scritto che gli angeli. Quindi buttare ciò che Dio ci dona è una tentazione, quindi, perché buttando i doni di Dio noi disprezziamo Dio, che è la fonte di questi doni. E quindi in questo modo, quindi buttando questi doni così in un modo irresponsabile, quindi il figlio ha disprezzato il padre che gli ha donato, e in ultima analisi anche ha rotto la relazione con se stesso, perché la sua vita è un dono del padre, e quando non è alimentata da ciò che il padre gli ha donato, la stessa esistenza si autocondanna a morte. E questo è un modo molto credente anche di comprendere la crisi che sta attraversando il nostro mondo. Cioè, il nostro mondo è un mondo che a tutti i livelli vuole affermarsi lontano da Dio. Quindi siamo diventati un mondo ateo, perché pensiamo che lontano da Dio, come già Marx diceva, viviamo meglio. E invece la esperienza umana dice, e come le cose stanno andando, che proprio allontanandosi da questa fonte di vita ci stiamo condannando alla morte senza nemmeno accorgersi. La mancanza di responsabilità non si limita all'aspetto materiale, ma si radica in una fuga delle sue responsabilità come figlio, come essere umano, come custode dei beni ricevuti. Egli non riconosce il valore simbolico della eredità, che rappresenta non solo il sostegno per il suo futuro, ma anche la continuità della relazione familiare, del patto d'amore con il padre. Questo fallimento riflette una condizione umana più ampia. Quando ci distacchiamo dalla fonte del dono Dio, ci troviamo a perdere la capacità di amministrare ciò che abbiamo ricevuto con gratitudine, saggezza e responsabilità. Questo oggi si manifesta nel disastro ecologico, ma anche negli sprechi, nelle dissolutezze che sperimentiamo come una grave mancanza di responsabilità nei confronti di ciò che si è ricevuto, oltre a essere un assoluto disprezzo per gli altri, i poveri, i figli. No, noi sprechiamo l'eredità che abbiamo ricevuto senza far bastarla ai figli. Ora, quali sono le conseguenze di questi due errori? Le conseguenze culminano nella perdita non solo del patrimonio, ma anche della stessa identità. Quindi noi non siamo più fratelli perché abbiamo dimenticato che abbiamo un padre. L'uomo, dimenticando il suo Dio, perde anche la sua identità di creatura. Il giovane, che inizialmente aspirava a una indipendenza egoistica, illusoria, si ritrova degradato, costretto a pascolare con i porci, un lavoro che per un ebreo rappresentava l'apice dell'impurità e della vergogna, secondo Levitico 11:7, Deuteronomio 14:8. Questo dettaglio non è casuale. Nella cultura ebraica i porci sono considerati animali impuri. Il fatto che il giovane si appassi a condividere il loro spazio e a desiderare il loro cibo sottolinea simbolicamente la totale spoliazione della sua dignità di un ebreo. Colui che era figlio, erede e parte integrante del popolo santo, della famiglia santa di Dio, si trova ora estraneo a tutto ciò che lo definiva. Diventa un servo dei strani, al versetto 15. La sua identità quindi è andata perduta nel momento in cui ha abbandonato il padre e scelto di seguire una via di autoaffermazione distaccata dalle radici familiari e spirituali. La fame fisica che il giovane sperimenta in questa situazione non è solamente una necessità materiale, ma diventa una metafora che descrive un vuoto interiore ancora più profondo. La sua scelta di vivere lontano dalla casa del padre lo ha portato non solo alla povertà economica, ma anche a una povertà d'anima. Il bisogno disperato di cibo rappresenta l'assenza di quel nutrimento spirituale che solo l'amore del padre poteva offrire. Questo vuoto diventa un riflesso della condizione umana quando si sceglie di vivere lontani da Dio. Un'esistenza svuotata di significato che cerca soddisfazioni nei beni effimeri, nei piaceri che non possono colmare il desiderio di un infinito che è scritto nel cuore umano. Sapete quando, come si dice, San Agostino dice che il nostro cuore è sempre non è soddisfatto senza, è quieto, grazie per la parola, se finché non incontra l'amore di Dio. Tuttavia questa fame non è soltanto segno di perdizione, ma anche diventa un'opportunità di un risveglio possibile. La fame del figlio prodigo diventa una provocazione, un grido interiore che lo invita a guardare oltre la sua miseria materiale e a scoprire il suo bisogno di un amore autentico e duraturo. È una fame che non si limita al cibo, ma che punta al ritorno verso il Padre, fonte di pienezza e di riconciliazione. Così la fame del figlio è anche un monito per tutti noi. I vuoti che si aprono nel cuore umano quando si abbandona Dio non sono solo motivo di sofferenza, ma anch'essi sono occasioni per riscoprire la nostra vera identità di figli amati, per ritornare alla casa del Padre, dove l'anima trova finalmente sazietà e pace. Il secondo punto della riflessione, quindi il primo era i due errori del figlio minore e le loro conseguenze, ora riflettiamo sul risveglio, l'alzarsi e il ritorno. Il risveglio interiore avviene quando il giovane rientra in sé, al versetto 17, una espressione che indica un momento di autocoscienza. Egli prende consapevolezza della sua condizione e riconosce i propri errori, pur senza comprendere ancora pienamente il cuore del padre e il suo amore incondizionato. Il desiderio iniziale di tornare è mosso dal bisogno materiale, vuole tornare alla casa per essere sfamato. Pensando ai salariati del padre, no? Lui che è diventato un servo mal pagato, e desiderando di vivere come uno di quelli che stavano nella casa del padre, mostra ancora una mentalità che dà valore al diritto, quindi a una ricompensa, a un scambio. Pensa di vivere meritando una qualche ricompensa per il lavoro. Egli non riconosce il vero significato della sua colpa ancora nel confronto del padre, ma vede il ritorno solo come una soluzione alla sua fame. Pensa che è di suo interesse diventare servo del padre, mangiare in abbondanza, piuttosto che essere al servizio degli strani, no? E pur lavorando così duro non poteva nemmeno mangiare il cibo dei porci. La parola quindi contrappone in modo molto radicale la servitù alla filialazione, alla figliolanza. La prima si basa sul dovere e sullo scambio, quindi il servo lavora per ricavare ricompensa, la seconda invece è fondata sull'amore gratuito. Il figlio non deve meritare, il suo posto nella casa del padre non va meritato, la sua dignità è donata gratuitamente. La decisione del ritorno è certamente imperfetta ancora e nasce da un bisogno umano, ma il miracolo capita che Dio può trasformare o ha trasformato questa ambigua decisione in uno strumento di grazia. Il bisogno di cibo spinge il figlio a cercare rifugio presso il padre, ma ciò non è ancora autentica conversione. La grazia, infatti, spesso comincia agendo sui bisogni concreti per portare l'uomo a una comprensione più profonda del mistero. Il deserto, la solitudine, l'umiliazione, la fame, come qualsiasi altra esperienza di miseria e di bisogno, vengono assunti dal Signore come strumento per favorire il ritorno, così come abbiamo visto nella prima meditazione, l'esilio. La siccità, la schiavitù, la perdita della terra, l'esilio, sono tutte esperienze di sofferenze che possono far scattare la conversione. Il benessere infatti rende stolto l'uomo, come abbiamo detto, no? L'uomo nella ricchezza non comprende come gli animali che periscono, Salmo 49:21. Quando la persona invece diventa povera, disprezzata, allora può iniziare un cammino di sapienza e di salvezza. Il processo di maturazione viene suggerito dalle parole usate per esprimere la decisione di tornare. Sono parole importanti che indicano un atteggiamento interiore più profondo e più consapevole. Mi alzerò e andrò alla casa del padre, al versetto 18. Il verbo mi alzerò è il verbo della risurrezione. Esso suggerisce che la situazione del giovane era da lui percepita come una condizione di morte. Questo verbo mostra che la conversione costituisce sempre un movimento dalla morte alla vita, un passaggio che avrà il suo compimento nella riconciliazione con il padre. Infatti anche il padre dice al figlio maggiore: questo fratello era morto ed è tornato in vita, al versetto 32. Quindi il giovane, pur avendo compreso di aver sbagliato o peccato, al versetto 18, non spera in un recupero totale, o almeno non sperava in un recupero totale della sua identità da figlio. Si augurava solo di poter vivere come un salariato, al versetto 19, nella casa del padre. Lui che era partito in cerca della libertà, lontano dal padre, decide di tornare e vivere come uno di tanti servi del padre. La sua decisione quindi non è un segno di conversione come ritorno di figlio al padre. Questo avviene solo per la grazia ricevuta dal padre. La salvezza donata promuove la vera conversione. Il padre lo accoglie in maniera preventiva e senza condizioni. gli corse incontro e si gettò al collo e lo baciò, al versetto 20. Questi gesti non vogliono dire solo l'accoglienza, ma sono segni visibili della riconciliazione e della restaurazione della figliolanza. Sono gli stessi che ricorrono nel racconto del ritorno di Giacobbe e l'incontro con il suo fratello Esaù. Sono i gesti che Esaù, il fratello maggiore, che fa a Giacobbe e il fratello minore che aveva preso per inganno l'eredità del padre, partendo pensando che l'eredità è una peggio del figlio prodigo, non solo una pretesa, ma è una cosa da prendere con l'inganno, con la forza. Ritorna Giacobbe, si inginocchia di fronte al fratello da servo, quindi si capovolgono le parole che il padre aveva detto. No, tu aveva detto a Esaù: tu diventi il servo di tuo fratello, perché lui adesso la benedizione è le sue mani. Quindi, dopo tutti quegli anni in cui Dio aveva educato, domato Giacobbe, che è stato servo per 14 anni del suo suocero, che l'ha ingannato in tanti modi come lui ha ingannato il padre. Quindi è una storia di educazione che Dio aveva sottoposto a Giacobbe, e Giacobbe, ritornando, convertito, aveva capito che avere la benedizione significa essere servo per il fratello. E questa è una cosa bellissima, perché Gesù dice: chi di voi più grande diventa servo per tutti, no? Quindi è una cosa bellissima questa. Quindi il figlio Giacobbe ritorna ed è Esaù, colui che gli aveva rubato la benedizione, la primogenitura, con un piatto di lenticchie, ritorna, e quando vede Giacobbe corre e fa questi tre gesti che il padre fa con il figlio in Luca. Quindi gli corse incontro, gettò al collo, lo baciò, segno di riconciliazione e di restaurazione del rapporto in Giacobbe e Esaù della fratellanza, qua invece della paternità figliolanza. Sono quindi i verbi, questi gesti del padre fanno suscitare la vera conversione nel cuore del giovane. Egli, davanti all'amore stupendo del padre, ripete la frase che aveva già pensato di dire, no? Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E si ferma qua. Viene omessa la frase: trattami come uno dei tuoi servi. E questa omissione, no? Non sono più degno di essere chiamato, di essere uno dei tuoi servi, trattami come uno dei tuoi servi, rappresenta, questa omissione rappresenta una vera comprensione della misericordia del padre. Il figlio, davanti all'amore sconfinato del padre, comprende che l'identità filiale non dipende dai suoi meriti, ma dalla gratuità dell'amore paterno. I gesti del padre, che riveste la dignità il figlio e lo organizza una festa grandissima, sono l'annuncio visibile della salvezza. Dio è un padre che non solo perdona, ma restituisce dignità e accoglie con gioia e ricolma di beni colui che lo ha disprezzato. La parabola quindi ci fa capire che la conversione vera nasce dall'incontro con l'amore misericordioso di Dio, amore sbalordativo, sovrabbondante, non solo inatteso, ma anche inimmaginabile. Grazie. La conversione è l'esperienza di un amore che sorprende e non è mai pienamente compreso nella sua infinita generosità. Il figlio che è partito pretendendo di avere l'eredità, tornando impara ad accogliere la salvezza come un dono gratuito, esattamente come Giacobbe. Ora la parabola finisce sottolineando il fatto che uno può non pretendere la sua parte di eredità, può non lasciare la casa del padre, tuttavia può vivere in relazione servile e non filiale con il padre. È la condizione del figlio maggiore. Uno, il minore, chiede la parte di eredità che gli spetta e l'altro, il maggiore, pensa di non aver mai ricevuto la parte che gli spetta. Il figlio maggiore rappresenta chi, pur vicino al padre, vive lontano nel cuore, incapace di condividere la gioia del perdono. Anche lui però non è abbandonato dal padre, che esce verso di lui invitandolo a partecipare alla festa, al versetto 28. E il vero segno della conversione è entrare nella comunione piena sia con il padre, fonte di ogni dono, sia con il fratello perduto, amato dal Padre proprio perché è immiserito nel suo peccato. Il figlio maggiore rappresenta non solo i farisei, nominati nei versetti 1-2 del capitolo 15, ma anche tutti i cristiani che vivono una relazione con il Padre basata sul dovere e non sulla gioia della comunione. Chi si crede giusto è invitato a entrare nella festa, a scoprire che la salvezza è un dono e non è un merito. Per concludere, questa parabola ci mostra quindi che Dio è sempre il primo a prendere l'iniziativa, ci dona l'eredità, corre incontro a noi, ci rialza dalla nostra condizione di peccatori e ci ristabilisce come figli. Ora, per la nostra meditazione personale, riconosciamo la nostra fame interiore, lasciamoci sorprendere dal suo amore e partecipiamo alla festa della salvezza? E poi, dove mi trovo in questa parabola? Sono lontano dal padre, sto tornando o rischio di vivere come il figlio maggiore? Buona meditazione e ci vediamo qui per una condivisione alle ore 16:30.